Buongiorno a tutti. Nel corso della storia, in diverse epoche, in diversi luoghi, in diverse situazioni, abbiamo assistito e assistiamo ancora purtroppo a fenomeni di pregiudizio e quindi di favoritismo. E ce n'è per tutti i gusti, pregiudizi basati sulla razza, sull'etnia, sulla provenienza di nazioni, sulla religione, sul ceto sociale, sulle tradizioni o quanto altro riteniamo in qualche modo diverso da noi, da quello che pensiamo, da quello che facciamo. Abbiamo avuto modo, penso ognuno di noi, di incontrare e scontrarsi con queste realtà tristi ancora oggi, che ci vantiamo di tanta evoluzione dell'uomo, ma abbiamo ancora dei retaggi che ci fanno comportare o vediamo che altri si comportano in questo modo. Ebbene, anche nella parola troviamo dei pregiudizi e atteggiamenti in questo senso. Leggiamo in Giovanni, capitolo 1, versetti 45 e 46, lo leggo io per voi. Così dice: Filippo trovò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo rispose: Vieni a vedere. E stamattina vogliamo aprire la parola in Giacomo, stiamo esaminando insieme questa bellissima lettera, siamo arrivati al capitolo 2, leggeremo i primi 13 versi, quindi Giacomo 2 da 1 a 13. Che così dice? Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con anello d'oro vestito splendidamente e vi entra pure un povero vestito malamente e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite: Tu siedi qui al posto d'onore e al povero dite: Tu stattene là in piedi o siedi in terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi. Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque, infatti, osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, perché colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non uccidere. Quindi, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Fin qui la parola. È un titolato questo messaggio Pregiudicati e vedremo tre punti che sono il nostro giudizio, il giudizio e la legge e il giudizio e la misericordia. Come dicevo prima, stiamo affrontando la lettera di Giacomo, di cui stiamo scoprendo un carattere particolarmente profondo per quanto riguarda la pratica dell'esercizio della fede, della vita dei cristiani, allora come oggi. Abbiamo visto le scorse volte la distinzione c'è tra la prova, che è anche il tema un po' dominante di tutta l'epistola, e la tentazione da chi viene uno, da che cosa viene l'altro. E poi abbiamo parlato la scorsa volta dell'ascoltare, saper ascoltare, a volte anche saper tacere, che è molto più saggio che parlare e dire cose inopportune. E infine abbiamo visto l'esatta definizione della religione, così come ce la propone Giacomo, abbiamo visto la scorsa volta. E quindi dicevo, questa epistola è piena di esempi pratici, di similitudini, che insistono sulla praticità della fede. Vediamo quindi il primo punto. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite: tu stattene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello, non state forse usando trattamento diverso, giudicando in base a ragionamenti malvagi? Fin qui. La fede è lo stile di vita cristiano. È inutile che ci riempiamo la bocca con verità, seppur importanti, come la fede, e non la mettiamo in pratica. E non la rendiamo pura, la macchiamo di qualcosa che non va bene. E che qui Giacomo finalmente tira le fila e comincia a dare delle disposizioni precise su cosa significa esercitare la fede. E parla quindi di favoritismo, forse come non mai prima. Anche Gesù aveva parlato, no? Di coloro che vanno in giro con i frange, cose strane, per farsi notare. E qui Giacomo sta riprendendo un po' queste fila, questo che è un'ipotesi in realtà, ma anche un esempio abbastanza calzante. Immaginate un po' la scena, la adunanza che qui viene chiamata, ma l'originale sinagoga. Ricordiamo che Giacomo sta parlando delle 12 tribù sparse nel mondo, quindi cristiani, messianici prevalentemente, ci ritornerò tra un po', e quindi erano comunque anche sinagoghe, effettivamente, dove si celebrava il culto, d'accordo? Quindi l'originale era la sinagoga, ad ogni modo la sala dove si sta celebrando il culto. E quindi entra questa persona ricca, immaginiamo, c'è magari l'usciere, sta lì e dice: vieni, vieni, accomodati, prendi questo posto. Quindi Giacomo ci proietta un po' in questa circostanza, e poi entra il povero che dice: no, siediti per terra nella polvere, in un posto di meno onore. E qui è quello che può succedere anche nelle nostre adunanze, magari facendo noi altri tipi di distinzioni per nazionalità, per provenienza etnica, per razza. Immaginate se da quella porta entrasse uno che sappiamo essere svizzero o americano, perché magari lo vediamo anche dalle loro sembianze, ed entra un rom. Qual è la nostra reazione? Onestamente, qual è la nostra reazione? Che cose si scatenano in primo impatto, in primo avviso? Qual è quella cosa che ci nasce subito fuori? E qui per questo che Giacomo parla di ragionamenti malvagi, che è una forma di pensare, cominciare ad andare lì a spaziare i nostri meandri, le nostre culture, le nostre esperienze personali, quindi pregiudizi che sono quelle conclusioni che non rispecchiano necessariamente la realtà. Questa è un po' la definizione di pregiudizio. Ed è una forma di autodifesa molto spesso, no? Oppure un nostro tornaconto. Cominciamo a fare questi malvagi ragionamenti, perché magari pensiamo che da quella persona verso il quale stiamo dando un particolare favoritismo possiamo ottenere un nostro contraccambio, qualcosa che ci torna a noi, qualcosa che ci può essere utile. Immaginiamo un politico, oppure una persona influente a livello sociale, a livello religioso, adesso non è il nostro caso, però insomma all'epoca era un problema, e possiamo anche dire: ma cosa c'è di male se ci accostiamo a lui con un interesse particolare? Perché magari abbiamo sentito da lui delle espressioni del tipo: guarda, se ti serve qualcosa sono a disposizione, vieni a chiedere da me, io sono in quel posto. Quindi se ti serve, no, non lesinare a chiedere. E dice: vabbè, è lui che si è messo disponibile, allora perché non devo andare lui? Perché non devo dargli particolare attenzione dal momento che lui per primo si è messo a disposizione? E quindi ho pensato che è un'ipotesi che tutto sommato Giacomo non ha preso così tanto campato per in aria all'epoca, e noi possiamo dire come oggi. Non era qualcosa così discostante alla realtà che poteva succedere. Magari lui aveva visto Giacomo, o era venuto a conoscenza di un episodio simile, per cui lui ha dovuto dire queste cose. E può capitare ancora oggi nelle nostre chiese questi episodi. Potrebbe essere capitato anche in questa stessa chiesa. Passiamo quindi al secondo punto, che è il giudizio e la legge. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi?
Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati alla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Giacomo continua a fare delle domande retoriche. Retoriche significa non di poca importanza, ma perché la risposta è sì. Dice, non è così? Certo. Non è così? Certo. E, Giacomo fa dei riferimenti, che vedremo anche noi, ai Vangeli, in particolar modo al Vangelo di Matteo. Qual è la definizione del povero e del ricco secondo Dio? Cosa aveva in mente? Cosa stava trasmettendo il Signore Gesù facendo dei continui riferimenti al povero e al ricco? Ne conosciamo diversi, ne vedremo alcuni. Intanto vediamo al Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 5. E il Vangelo è annunciato ai poveri. Sembrano quasi che siano solo loro i destinatari del Vangelo. Sappiamo che non è così, il Vangelo è per tutti. Ma il povero ha una particolare sensibilità perché non ha nulla a cui aggrapparsi di materiale e quindi necessariamente ricerca altri valori. Non ha un senso di soddisfazione che magari il ricco crede di avere. Parlo anche soprattutto della soddisfazione dell'anima. Oppure un altro episodio, il giovane ricco. L'abbiamo visto qualche tempo fa, questo bel episodio. Leggiamo solo alcuni versi dal capitolo 19, sempre di Matteo, i versi 23 e 24, e Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. Abbiamo detto più di volte che non è il peccato essere ricchi, il peccato è come tu amministri le ricchezze, che valore dai, che importanza dai, estrema. E ancora la parabola del ricco e Lazzaro, ad evidenziare chi è l'erede delle ricchezze. Qui infatti dice Paolo, dice Giacomo, di cosa erede, qual è la destinazione di questi poveri, cosa erediteranno da parte di Dio. Rileggiamola velocemente, vale la pena, di la parabola del ricco e Lazzaro che si trova in Luca, capitolo 16, versetti 19 a 31. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso, ogni giorno si divertiva splendidamente e c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e persino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per infrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordi che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, per cui quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: no, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va a loro si ravvederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè i profeti, non lasceranno persuadere neppure se uno dei morti suscita. Questa è la storia, ma per farvi capire come si mette in enfasi questi due ceti sociali, di come vengono associate la salvezza all'uno e la perdizione agli altri. Ed è interessante qui vedere come Gesù, riportando questa parabola, dà un nome al povero e non al ricco. Perché? È quasi un po' per evidenziare per chi è importante per lui, chi ha un posto in prima linea. Ad esempio di Gesù, come oggi, i ricchi, ma veramente ricchi sto parlando, non semplicemente benestanti, sono persone che hanno perso sensibilità, credendo di comprare tutto e tutti, di poter fare bello e cattivo tempo in ogni luogo. E dico sempre che se sei ricco, a meno che non sei un figlio di un pascià, cioè se non sei ricco di famiglia, o sei un genio, tipo Bill Gates, o sei un ladro. Dovremmo pertanto imparare a chi rendere onore, a chi dare importanza per lo scopo del regno di Dio. Giacomo finisce con l'esempio e passa ad una trattazione più generale del favoritismo. E qui parla di legge regale. Regale vuol dire del regno, ok? Di quale regno sta parlando. È quella legge morale che fa bene non per tutti, non solo più relegato a Israele, ma qualcosa che va bene per ognuno ormai. Non c'è più una nicchia, ma c'è tutto il popolo di Dio. Ci tornerò tra un po'. Chi è il tuo prossimo? Ci siamo. Chi è il tuo prossimo? Basta leggere una parabola per tutte, la parabola del buon Samaritano, ok. E lì si vede, no? Chi era la persona più impensabile che avrebbe soccorso quel disgraziato per strada. E a volte noi scegliamo chi è il prossimo, un po' come in un catalogo, no? Dai, questo è il mio prossimo, questo sì, questo boh, vediamo, dai, se mi ci impegno un attimino, questo sicuramente sì, è il mio prossimo. Questo, senti, ci ho provato tante volte, non può essere il mio prossimo, dai. E quindi facciamo un po' così, scegliamo noi chi è il prossimo, non chi ci capita. Amare il prossimo, come nell'esempio citato, quindi sia nella parabola del buon samaritano, sia in questo passo che stiamo esaminando, è esattamente come vorremmo essere trattati noi se fossimo i poveri. Questo è il prossimo. Questa è la concezione che dobbiamo avere. Chi trasgredisce un solo punto trasgredisce tutta la legge. La legge va considerata come un unico blocco, un unico package, un unico pacchetto che ci viene dato e va rispettato tutto, indistintamente. Quelle leggi che sono state date a Israele, che sono ancora valide per noi oggi. E non dobbiamo soltanto seguire quello che ci pare, quello in cui riusciamo meglio, questo sta dicendo Giacomo. Ora Giacomo parla di legge, parla di trasgressione di legge. Che ci azzecca questo col nuovo patto? Giacomo si sta ricordando che siamo nel nuovo patto, sì. Ebbene, considerando pure il fatto che è detto più volte da Paolo che siamo sotto la grazia, grazia non siamo più sotto la legge, giusto? Questo lo sappiamo bene. Ora ricordiamoci che Giacomo si sta rivolgendo prevalentemente, come accennavo prima, a cristiani ebrei, alle 12 tribù sparse nel mondo. Ed erano i suoi stessi concittadini, lui era di Gerusalemme, ricordate che lui era della chiesa di Gerusalemme, e quindi lui questo momento vuole rendere valida la legge da osservare non perché altrimenti si è puniti, ma semplicemente come insegnamento ancora valido, quello che ci si aspetta da nati di nuovo. E amare il prossimo come se stessi, non per un obbligo legale, ma per quell'amore di Cristo che ci costringe. Ok? Quindi quella legge che lui sta rinominando è quell'insegnamento che deve essere seguito non per obbligo legale ma per obbligo morale, perché siamo nati di nuovo, ok? Ed è per questo che lui parla di legge di libertà. Vediamo al terzo punto: parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà, perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. La legge di libertà è un'espressione già vista al capitolo 1, versetto 25, se ricordate, e si intende tutta la legge morale, con tutti gli insegnamenti dell'Antico e del Nuovo Testamento che sono ancora validi. Perché la chiama legge di libertà? Bella questa espressione. Perché è una legge che rende liberi dal peccato, e cioè liberi dalla condanna, se si crede, se viene accettata. Devi accettare in tutta libertà, nessuno sta lì col coltello che ti costringe. Abbiamo accettato il Signore Gesù senza che nessuno ci costringesse. Ma perché ci siamo ravveduti, perché abbiamo visto lì la salvezza. Il Signore ha operato. Quindi noi siamo liberi di accettare quella legge, ma non possiamo fare come ci pare e piace, questo pure è vero. Infatti qui Giacomo usa l'imperativo: parlate e agite. questo parlare, agire, questo imperativo in un certo senso ci vincola, come se dovessimo essere giudicati, e ci disciplina, ci dà una direttiva, ci dà un concreto senso del dovere di amare e vivere come figli di Dio. E poi parla di misericordia. La misericordia, cioè la pietà di Dio esercitata, è la chiave di tutto, sta alla base. Quella stessa che abbiamo ricevuto per primo. Torniamo sempre al Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 7. Beati i misericordiosi, no? Perché a loro misericordia sarà fatta. Ancora sempre il Vangelo di Matteo, capitolo 6 questa volta, versetti 14 e 15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quindi, quello che prima abbiamo ricevuto, dobbiamo riconoscerlo, non tenercelo per noi, bensì esercitato verso gli altri. Questa misericordia dobbiamo dare, dobbiamo esercitare, dobbiamo essere quei canali che parte di quella misericordia che parte da Dio, passa attraverso di noi e arriva al nostro prossimo, senza favoritismi, senza giudizi. Grazie. La misericordia usata serve per superare appunto le barriere imposte dal pregiudizio, usando quel tipo di misericordia, quella che viene da Dio, non la nostra, ovviamente. Cosa fa un giudice ligio al dovere prima di emettere una sentenza? Si accerta in modo scrupoloso, se è un giudice ligio, dei fatti, su quali deve giudicare, quindi non sulle sensazioni, non sulle dicerie, non sulle opinioni, non sui pregiudizi di quello che dice la gente, ma sui fatti, sulle concretezze delle cose, sulle testimonianze veritiere, su quello giudica, perché altrimenti è un pregiudizio. E questo è l'avvertimento, il monito di Giacomo. Quindi il favoritismo è la conseguenza di un pregiudizio, di un'ingiustizia. È quello che succede anche nelle chiese, quando giudichiamo dall'aspetto esteriore, tipo la simpatia, la giovialità, no? Come ci relazioniamo con le altre persone, come si dice, quando c'è la sintonia, ecco, diciamo, no? Quando ci si acchiappa l'uno all'altro, ecco, sono state sue espressioni. Certo, può succedere che poi magari, conoscendo meglio la persona, ci si rivelano diversi da quello che sembravano a primo impatto, no? L'esperienza di Filippo e Natanaele. Natanaele è partito subito in tromba dicendo: ma da Nazareth non viene nulla di buono. Filippo dice: aspetta a parlare, non giudicare. Sì, è vero, si dice questo, ma vieni a vedere. È dovuto necessariamente cambiare opinione. Questo è quello che si dovrebbe fare. Ma c'è colui che fa il pregiudizio, il suo modo di vivere. Colui che non si distoglie da quella prima impressione. Sentite quell'espressione, ma io non mi sbaglio mai, quando mi dà la prima impressione è quello. Oppure persone che veramente vengono dai background culturali, no? Dove gli è stato insegnato delle cose per cui la malformazione fisica è sintomo, e quello purtroppo è così perché Dio l'ha voluto, sia anche spirituale. Abbiamo visto anche in Giobbe, no? Questa cosa che sembrerebbe quasi che se uno ha un peccato, sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva fare. Ecco, quelle persone che si radicano nei pregiudizi e su quelli fanno favoritismo. Io ho conosciuto queste persone, veramente sono persone difficili da convincere diversamente, difficili anche relazionarsi, perché loro partono appunto da questi presupposti e su quelli rimangono, non si schiodano. Quindi abbiamo a che fare con queste persone. E Giacomo sta dicendo che corriamo il rischio di essere portati a frequentare persone e portare aiuto ad alcuni piuttosto che ad altri. Per quale motivo? Abbiamo in parte detto, per motivi sono molteplici, per convenienza, per pigrizia, perché magari quella persona è un po' difficile, per insensibilità, pensiamo che magari, ecco, noi siamo noi giusto, lui il problema suo, per comodo, perché magari quella persona o ci fa comodo o perché non ci dà tanti problemi, per rilassatezza, non ci vogliamo impegnare con persone troppo diverse da noi. Leggo da un commentario di McDonald's, che non è quello degli hamburger, Che così dice su questo brano? Mettiamoci dunque la prova su questo importante tema del favoritismo. Siamo più gentili con chi appartiene al nostro ambiente o alla nostra cerchia di conoscenze che non gli altri? Siamo più premurosi e disponibili nei confronti dei giovani che degli anziani? Siamo più socievoli con le persone di aspetto gradevole piuttosto che con chi manca di attrattiva? Tendiamo a voler socializzare con le persone più importanti e usiamo scarsa considerazione nei confronti di chi non spicca per importanza né fama? Tendiamo a scansare chi è affetto da infermità fisiche e cerchiamo soltanto la compagnia di chi è sano e forte? Favoriamo il ricco al danno del povero? Trattiamo con freddezza gli stranieri, chi parla la nostra lingua con accento di straniero? Dove aver risposto a queste domande? Ricordiamoci che lo stesso trattamento che abbiamo riservato al meno amabili dei credenti, lo abbiamo riservato al Salvatore. Infatti leggiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 25, dai versi 31 a 46, di chi è composto il regno di Dio. Così leggiamo questo brano bellissimo. Gesù diceva: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto al suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà a loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno in punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Vuoi essere una pecora o una capra? O peggio, sei una pecora o una capra? Se usiamo pregiudizio o favoritismo, siamo noi, a nostra volta, ad essere pregiudicati. Vogliamo pregare. Signore, questa realtà fa parte della nostra vita, anche nelle nostre chiese, e grazie per Giacomo che poteva parlarne. Grazie perché ha affrontato questo argomento che era un problema la Chiesa di allora, ma anche, sono sicuro, che ancora per oggi, per me, per ogni mio fratello, per ogni mia sorella, che più che meno siamo chiamati a essere attenti a questo tipo di atteggiamento verso coloro che incontriamo, che ci interfacciamo. Così grazie per questo insegnamento e anche perché possiamo essere timorosi di tutto questo, Signore. Come se fossimo da giudicare, ed è bella questa espressione perché ci mette una certa responsabilità, ma anche un'azione per noi di guardare le anime che ci sono intorno con un occhio diverso, con il tuo occhio. E aiutaci a farlo, Signore, perché non è facile, perché veniamo da cultura, da tradizioni diverse, popolazioni diverse, e proprio nella diversità tu, Signore, vuoi l'unità per te, per l'opera tua. Così grazie perché ci dà questa possibilità, anche in libertà di poterlo fare, ma non meno impegno, non meno nel timore tuo. Così ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.